Parmateneo. Bisettimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città. Bentornati con una nuova puntata di Qui Parmateneo dagli studi di Radio Revolution. Con me Francesca, ciao, sono Francesca, ormai mi avrete conosciuto dopo tre puntate tipo. Con me Andrea.
Ciao a tutti.
E il nostro ospite, il giornalista Giorgio Gandolfi.
Buonasera e complimenti per la vostra organizzazione, per questa redazione giovane e pimpante.
Grazie
mille.
Va bene, allora, dopo le varie presentazioni, ricordiamo che per interagire con noi e con il nostro ospite ci potete scrivere al numero WhatsApp 334-7540-787. Però prima ci ascoltiamo gli anni degli 883.
Stessa storia, stesso posto, stesso bar, stessa gente che viene dentro, consuma, poi va. Non lo so che faccio qui, esco un po' e vedo i fari dell'auto che lì guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo noi. Gli anni d'oro del grande Real, gli anni di Happy Days e di Larval, gli anni delle immense compagnie, gli anni in motorino sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Roy Rogers come Gis, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo siamo qui noi, siamo qui noi. Stessa storia, stesso posto, stesso bar, una coppia che conosco ci avrà la mia età, come va? Salutano, così io vedo le fedi alle dita di due, che porco Giuda potrei essere io qualche anno fa. Stesso posto, stesso bar, sta quasi chiudendo, poi me ne andrò a casa mia, solo lei davanti a me. Cosa vuoi? Il tempo passa per tutti, lo sai, nessuno indietro lo riporterà. Sempre in due, gli anni di che belli erano i figli,
anni degli 883, ma in tutto questo prima abbiamo scordato di presentare Felicia, la nostra regista.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, parliamo dell'argomento di oggi, perché il signor Gandolfi, il nostro ospite, è qui per parlarci del Bar Sport, che è questo evento. Che cos'è, Andrea?
Ma è un evento che si tiene ogni anno a Parma, che parla di sport, ma soprattutto del raccontare lo sport. E per esempio avremo come ospiti al Workout Pasubi in via Palermo 6. Sabato 12, per esempio, avremo Andrea Scanzi, che racconta 10 storie emblematiche dello sport. Avremo sempre sabato 12 la presentazione del libro di Leo Turrini, Migliori album della nostra vita, che ripercorre la storia delle figurine degli sportivi, e in particolar modo dei calciatori, che parlo a nome di noi ragazzi. Tutti abbiamo collezionato da giovani.
Ma penso che anche il signor Gandolfi, lei faceva la collezione di figurine.
Scusate, ma se non sbaglio, venerdì c'è Gianni Mura.
Esatto. E come ci ha ricordato il nostro ospite Gandolfi.
Il signore.
Il signor Gandolfi.
Venerdì 11 c'è l'evento principale, che è Gianni Mura, il notissimo giornalista di Repubblica, che possiamo dire è la più nota voce sportiva del giornalismo italiano.
Esatto, invece adesso ascolteremo un pezzettino dell'intervista che abbiamo fatto a Marchesini, che il signor Gandolfi qui presente ieri ha mediato appunto l'intervento che ha fatto al Palazzo del Governatore.
Sì, è stato docente universitario, sì. Storia contemporanea.
Sì, esatto, che ha presentato appunto il libro Eroi dello Sport.
Eroi dello Sport, queste storie di grandi sportivi che sono rimaste nei cuori e nella storia per tutti.
Ok.
Le varie storie che le è capitato di raccontare, qual è la sua preferita, quella che l'ha colpita di più?
Ma forse Cassius Clay, la vicenda di Cassius Clay o di Muhammad Ali, no? Che all'inizio della sua carriera, prima della squalifica, è detestato dall'opinione pubblica, soprattutto WASP, cioè White Anglo-Saxon Protestant, negli Stati Uniti ma anche altrove. Poi dopo c'è tutta una serie di cose, un contesto che cambia, per cui dalla stalla lui passa alle stelle, ritorna ad essere un'icona, un modello, anche per chi prima lo detestava. Cassius Clay è un modello positivo per tutti, è stato ambasciatore dell'ONU, è stato finanziatore e promotore di un'infinità di iniziative benefiche.
E secondo lei oggi, a parte questi eroi del passato, c'è qualcuno che rappresenta lo sport, quella filosofia, come Cassius Clay?
Beh sì, ce ne sono tanti, tutti i giorni, tutte le domeniche, adesso non saprei, ma insomma se uno... ci sono stati quest'anno le Olimpiadi, no? Ecco, a parte gli sport che attirano e che hanno più risonanza mediatica, poi ci sono degli sport minori che però in occasione delle Olimpiadi ricevono la giusta dose di visibilità, e anche lì ci sono dei personaggi che sono personaggi simbolici, importanti anche se per pochi giorni, però diventano rappresentativi di questa funzione dello sport nella società.
He left no time to regret, kept his dick away with his same old safe bag. Me and my head high and my tears dry, get on without my guy.
to us. I love you much. It's not enough. You love blue and I love purple. And life is like a pipe. And I'm a child.
Era Back to Black di Amy Winehouse. Allora, noi adesso parleremo con il nostro ospite e sull'onda appunto dell'intervista che è stata fatta a Marchesini ieri, le chiediamo appunto, lei ha fatto il giornalista sportivo per decenni.
No, io sono ancora giornalista sportivo.
Giornalista sportivo.
Sì, ho cominciato, sono diventato professionista 50 anni fa e sono ancora professionista. Volevo soltanto dire che la scelta di Marchesini è stata molto opportuna e direi intelligente, non so se è voluta o meno, perché Marchesini racchiude il docente e lo scrittore, che è difficile trovare, soprattutto lo scrittore sportivo come lui, che ha scritto una decina di libri, uno dei quali ha vinto il Bancarella Sport. Il Bancarella Sport è l'appuntamento più importante dell'anno per quelli che scrivono di sport e lui l'ha vinto. Mm-hmm. Poi cimentandosi in bicicletta da Parma a Pontremoli, andando a ritirare il premio ed arrivando in piazza a Pontremoli con la sua bici sportiva, dopo essere passato sulla Cisa dove c'era un temporale micidiale,
e lui in
per
bici.
Cui arrivò che era letteralmente
determinato, un uomo veramente determinato.
Ma i suoi libri sono tutti belli e interessanti, come ho detto ieri sera, perché lui va a scovare quelle cose che il giornalista non ha tempo di trovare. Lui è stato, per esempio, ha fatto un libro sulla Mille Miglia, è stato un mese a Torino, mm-hmm. andando a scartabellare gli archivi della Stampa, della Fiat, di altre organizzazioni motoristiche, per cui trovò del materiale eccezionale. Anche in questo libro ha scritto delle cose che io stesso non conoscevo e ho citato alcuni passi veramente interessanti. Cioè lui non è bravo, è bravissimo, quindi è tutto dire.
Beh, se c'è un lavoro di ricerca, insomma, come quello che accompagna appunto il scrittore del libro, quello appunto di cui parlava prima, cioè è veramente un...
Sì, la ricerca non sempre dà dei risultati, come cercare il petrolio, no?
Sì, esatto.
Se lo trovi è una
è
grande
meglio.
Ricerca. E lui ha trovato spesso il petrolio, ripeto, basta leggere il suo libro, bisogna leggerlo, questo libro, l'ultimo. Io ho
Eroi letto, dello sport.
Ha scritto quello su Carnera che è eccezionale, perché è scritto da un italiano, su un italiano che ha avuto un successo nel mondo, mm-hmm. e che non sempre è stato riconosciuto perché era un personaggio poi nel periodo, un periodo difficile del paese,
sì.
Si rischiava di e mostrare delle realtà che non erano quelle del personaggio.
Sì, esatto. E infatti poi, per esempio, nel suo lavoro di ricerca invece, da giornalista, insomma, le è capitato di raccontare una storia che in particolare l'ha colpita? C'è una storia di qualche personaggio sportivo, ma anche piccolo.
Esperienza giornalista, cioè quando facevamo giornalisti noi, ogni servizio era un'avventura.
Sì.
Perché so, ti capitava di andare a Barcellona, giocava l'Inter e stavamo per scendere in campo, bisognava passare dal campo per andare in tribuna stampa. E c'era un inserviente che ci dava l'ombrello ed era piena estate. Diciamo, sono gentili, ci danno l'ombrello. Siamo passati sotto la tribuna, poi abbiamo capito il perché c'erano gli spagnoli, i tifosi spagnoli che avevano questi contenitori del
le
vino
che
erano pieni di altre sostanze, per cui li rovesciavano sopra
erano muniti
i
malcapitati
giornalisti ospiti, no? Vabbè, sono una delle tante cose, so, in Olanda c'è stata... eravamo con la Juventus a Enschede, che è una cittadina al confine con la Germania, una città difficile perché c'è questo misto tedeschi-olandese non ha mai raggiunto un livello di equilibrio. E lì allo stadio ci furono addirittura nella partita degli accoltellamenti fra i tifosi. Tutto Sport uscì col titolo La notte dei lunghi coltelli. Queste sono... C'era il radiocronista della RAI, che adesso non c'è più, Andrea Bossione. Noi ci troviamo in mezzo ai tifosi e mentre faceva la radiocronaca un tifoso gli allacciò la sciarpa alla gola e gli tirò la sciarpa. Per cui quello faceva la radiocronaca strozzando. No?
Una professionalità estrema, bisogna dire, comunque.
Beh, cioè io per esempio a Cuba sono stato il primo giornalista italiano che ha scritto gli articoli da Cuba e sono stato espulso. Stato espulso perché i miei articoli in Italia venivano tradotti male, scrivevo sulla stampa. Io sapevo usare la telescrivente, per cui scrivevo il mio articolo e lo mandavo alla stampa e lo pubblicavo. All'ambasciata cubana a Roma lo traducevano, ma a quanto pare lo traducevano male, perché ad esempio gli italiani perdevano sempre, giocavamo a baseball, era il mondiale di baseball. E io ho scritto, a un certo punto ho scritto che gli italiani non erano abituati al cibo locale, per cui cercavo un alibi, no? Gli davo un alibi. Mancata assuefazione, ho scritto testuale, mancata assuefazione al cibo locale. A Roma hanno tradotto, gli italiani vagavano famelici per il campo. Io sono stato convocato dal ministro degli interni, che mi ha detto, lei ha scritto questo, no, guardi, quello è una cosa che si può riferire solo agli animali, non a esseri umani, no? Fatto sta che il giorno dopo, a mattina alle 7, c'era la polizia che mi ha detto che ero espulso, mi hanno portato all'aeroporto, partivano due aerei, uno andava a Praga e uno andava a Casablanca, mi caricarono sull'aereo di Praga, un Fokker, che allora il Fokker erano vietati i voli Fokker fra Cuba, diciamo in intercontinentali non potevi viaggiare e ho fatto il volo Cuba, La Habana, Gandor è Terranova che è Canada, c'erano 2 metri di neve, poi sono andato a Praga, Zurigo, Milano, ho viaggiato 24 ore. A casa mia hanno saputo solo dal telegiornale che ero stato espulso.
Prima ancora che lei arrivasse,
sì,
intanto lei era in
Canada. Per fortuna,
con
me c'era anche Enzo Tortora, che sapete chi era Enzo Tortora,
sì,
era lì anche lui e quando tornò in Italia mi dedicò un grande articolo sui giornali, scriveva allora sul Carlino, sulla Nazione, e mi dedicò un articolo dicendo che ero il Solzhenitsyn della Valpadana.
Perché... Ma appunto ha detto che era a Cuba per i mondiali di baseball. Sappiamo che lei è nell'Hall of Fame del baseball italiano in qualità di giornalista. Ci vuole parlare di questo mondo, di questo sport che sicuramente per il pubblico non è riferito all'Italia quanto più all'America. Ci vuole parlare del baseball italiano.
Il baseball è sport nazionale in Giappone, anche in Cina. Per esempio la prossima Olimpiade si fa in Giappone. E infatti il baseball è uno degli sport che è inserito nel programma del mondiale. Il baseball è sport nazionale in paesi che voi non, in Messico, in Venezuela, cioè il campionato americano di baseball, vi do qualche dato così che sono molto al corrente, ha 105 milioni di spettatori paganti. Tutti i campionati europei di calcio, Olanda, Francia, Germania, Italia, arrivano a 44-45 milioni. Questo vi dà un'idea di cos'è lo sport in America e lo sport del calcio in Europa. Quando si parla sempre e si dice, io sono un giornalista del calcio e lo dico da giornalista del calcio, quando si dice il calcio è lo sport più bello del mondo, non è giusto dire questo, perché uno magari apprezza il football americano, apprezza il rugby. Per esempio in America, non so se lo sapete, al liceo ogni settimana cambiano sport. Per cui alla fine dell'anno scolastico, un ragazzo ha provato tutti gli sport, per cui è in grado di capire qual è lo sport che lui apprezza di più, oppure lo sport nel quale lui ha le maggiori attitudini. Certo. Ed è una cosa molto intelligente. Perché...
Ma anche perché oggi sembra che ci siano sport maggiori, sport minori, cioè con una certa rilevanza.
Ma poi noi in Italia a scuola o anche all'università di sport ne fanno pochissimo. Ed è grave, perché quando tu fai una scuola deve esserci la palestra, deve esserci il campo sportivo e tante ore alla settimana da dedicare a questi ragazzi a fare sport. Esatto. Questo non avviene. In America sappiamo benissimo, ci sono le università, poi si contendono i migliori giocatori dei vari sport.
Sì.
Per cui danno le borse di studio per andare a un'università a studiare e a fare sport. Anche perché poi è un passaggio quasi obbligato. Arrivi alle Major League, e il Major League è il baseball, il basket e il football americano. Io ho citato come sport giocato da bestie, lo sport da bestie giocato da bestie, mentre parliamo del cricket, ieri sera è uno sport da gentleman giocato da gentleman, infatti giocano per 8 ore, non fanno mai lite, è uno sport dal quale è nato il baseball, perché poi il baseball in America da cricket è diventato baseball e softball, perché le donne giocano con una palla più grande, hanno
con regole anche diverse.
Grazie.
No, le regole sono uguali.
Grazie. Ringraziamo Gandolfi per questo bellissimo e interessantissimo intervento sullo sport. Ma adesso ascoltiamo Knocking on Heaven's Door dei Guns N' Roses.
I can't use it anymore.
In studio, vi ricordiamo sempre che per interagire con noi il numero WhatsApp è 334-7540-787. Però adesso c'era il signor Gandolfi che voleva raccontarci un'altra cosa, un altro aneddoto.
Quando parlate di un giornalista non dite mai signore o dottore.
Ok.
No, meno ancora ragioniere, perché magari non si tiene che si sappia.
Va benissimo.
No, volevo dire che il giornalismo della carta stampata è cambiato moltissimo. La concorrenza della televisione, dell'internet, ha ridimensionato quello che è il ruolo del giornalista, che non è più, come raccontavo prima, in primo piano in queste avventure delle trasferte. Però ogni tanto c'è qualcuno che ancora riesce a ricreare l'atmosfera di un tempo. Il mio figlioccio, Massimiliano Ibuloni, che è un giornalista di Sky, l'ho conosciuto quando aveva 12 anni e non me lo sono più scrollato di dosso, adesso ne ha 40 ed è bravissimo. Comunque ieri sera mi ha telefonato dicendo che aveva saputo che Pioli, l'allenatore, il nuovo allenatore dell'Inter, sarebbe andato dall'avvocato dell'Inter a firmare il contratto. Gli hanno detto, lui sapeva dove era questo posto, ha preso la bicicletta, ha attraversato Milano, si è appostato sotto lo studio dell'avvocato, il quale verso le 8 è sceso con Pioli, che aveva il cappellino che lo nascondeva, no? In teoria. Fatto sta, ha preso il telefonino, lui li ha inseguiti e ha fatto la ripresa di loro che si sono messi a correre perché l'hanno visto, finché si sono fermati. Allora gli ha detto lui a Pioli: togliti il cappello, fai un sorriso. E lui si è tolto il cappello, lui ha fatto tutta la ripresa col telefonino, l'ha data subito a Sky, che l'ha trasmessa nel telegiornale, questo strano scoop modernissimo, però simpatico, che dà un'idea anche di un giornalismo che
nuovo,
che non c'è più, che però può anche creare queste situazioni che col telefonino, altrimenti in passato non potevi, perché il telefonino non c'era.
Esatto.
Non c'era neanche. La nostra battaglia era trovare un telefono per fare la reversibile, per dettare l'articolo. Mm-hmm. La reversibile era la telefonata che non pagavi e che pagava il ricevente, no? Si chiamava, era la famosa R, reversibile, e la potevi fare in tutto il mondo. Ed era il sistema per eliminare i tempi della trasmissione, per trovare lo stenografo che ti registrava
per raggiungere, per ricevere la notizia nei tempi più brevi possibili. Ok, allora noi la ringraziamo per ora, la salutiamo, grazie per essere venuto, per averci concesso questa mezz'oretta.
No, grazie a voi, ho trovato una redazione veramente bella, sicuramente molti di voi diventeranno giornalisti, è il mio augurio.
Speriamo.
Speriamo.
Grazie mille.
Bene, buonasera, buon lavoro.
Hai cambiato faccia, sei diverso tutto. Maledetto tempo, maledetto mostro. La mamma è disperata.
se ne frega. E tu vai in giro la sera come un amore impazzito. In cerca della gente come te, che si abbraccia senza un motivo e non discute mai di niente, ma che si prende al cuore e si sente, e si sente. Dove tutto è sospeso il bilico tra la vita e la morte. Mi manca già l'odore di questo brivido che mi prende la schiena e lo stomaco e mi trascina stanotte dalla vita e la morte, dalla strada esterna.
Adesso con noi in studio c'è Luca Mautonevic, artista poliedrico, in perenne polemica con se stesso e col mondo, al punto che, dopo averlo invitato, ha rifiutato, perché ha detto che si sarebbe presentato qui da solo. Bene, Mautonevic, so che lei parteciperà al Barezzi.
Ma partecipare, ma vede, partecipare oggi è una parola che non ha più senso. Una volta c'era quella roba lì, libertà e partecipazione, come diceva il buon Rino Gaetano, no?
Eh no, mi scusi, ma in realtà lo diceva Giorgio Gaber.
Ma vede, ma pure lei attribuisce citazioni a persone, come se la cosa potesse avere un senso, ma qui possono, tutti possono dire tutto, ormai non ci sono più barriere né confini. L'arte, la musica, è un po' come un piatto di carbonara preparato alle 3 di notte e degustato al chiaro di luna.
È un'immagine sensazionale, ma cosa significa?
Significa che poi si può fare after in bagno, fantastico, bellissimo.
Sì, per cambiare argomento, so che lei ha fondato un gruppo di recente, come vi chiamate?
Ma insomma, ma ecco, lei adesso mi parla del nome, ma cos'è un nome? Un segno che identifica qualcosa, come se si potesse dire voi siete questa roba qui, o siete quest'altro, ma noi fondamentalmente non siamo un bel niente. Siamo noi e basta. Comunque, visto che siamo stati costretti, abbiamo scelto un nome che riassume il nostro approccio alla musica. The Bimbi Minchia.
Bene, direi che avete una visione abbastanza chiara della cosa, ma so che avete anche prodotto un album.
Sì, si è trattato di un lavoro molto impegnativo. Beh, io come le posso dire, questo disco è un po' come se avesse due anime, una romantica e una moderna. Per questo l'abbiamo voluto intitolare Notti d'Argento, rilanciando tweet sul Grande Fratello VIP.
Ah, quindi avete scelto di puntare su quello che potremmo definire un contrasto tra sacro e profano?
No, guardi, in realtà abbiamo messo insieme le prime due cose che ci sono uscite usando la funzione Mi sento fortunato di Google. Anche perché in realtà la musica è un po' questa roba qui. La musica è poesia, immagini.
Tipo?
Pensi ad esempio a una pericena con Giuliano Ferrara, Carlo Cracco e Albano. Questa è un'immagine potentissima, stupenda. È quello che ci chiedono i fan. Ecco, per raccontarle un fatto, una volta mi trovavo in una segreteria universitaria e c'erano questi studenti con le facce contrariate, tutti in fila, immobili, fermi, cristallizzati. Poi c'è stato uno che ha gridato: «Ma va a quel paese, imbecille!» Fantastico, cioè è come un vaso Ming che si è spaccato.
E lì è nata l'ispirazione per una nuova canzone?
No, lì ho capito che ero io che avevo rotto la Ming. Avevo bloccato la fila.
Allora andrà al Barezzi per presentare il nuovo album.
Ma guardi, in realtà di presentabile c'è ben poco. Però lei immagini questa cosa bellissima, stupenda. La fine del mondo che si trova sul fondo di una tazzina da caffè. Da una cosa del genere uno può arrivare a riflettere sul senso dell'esistenza, ponendosi quell'unica domanda fondamentale.
Cioè?
Perché ho dimenticato di metterci lo zucchero?
Può fare cambiare ni 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 na na. quando sei arrivato a Parma, l'idea di dare vita appunto a un festival musicale, mm-hmm, era già presente come idea, oppure è stato l'incontro con la realtà parmigiana a stimolare maggiormente quest'idea?
Questo festival che è nato in un bar, no? Perché io sono, gestisco ancora adesso il Caffè dei Marchesi, e 10 anni fa era nato come, come concorso per, proprio per giovani musicisti che, diciamo, all'interno del Caffè dei Marchesi potevano avere uno spazio per suonare. Poi da lì abbiamo mandato una lettera al sindaco di Busseto per avere la piazza e fare la finale. Ci è stata concessa e da lì mi viene l'idea di pensare a un festival trasversale, no? Unito al concorso.
Come si è evoluto, appunto, è nato in un bar e adesso è uno dei più grandi festival musicali di Parma, almeno quasi soprattutto anche per la scena emergente, che promuove un sacco di nuovi volti, eccetera. Come si è evoluto dalla prima edizione a questa che è la decima?
La decima, sì, noi diciamo dopo... Dopo la prima edizione, che era un concorso, ricordo che scrivemmo a Battiato, no? Proprio perché avevamo in testa di affiancare a questo concorso personaggi che nella musica si erano confrontati con la musica culta. Quindi il primo personaggio fu Battiato, che lui rispose subito, cioè dopo un giorno ha detto: venitemi a trovare a Milo, no? Quindi questo è il primo segno del destino di questo festival, no? E noi nel 2008 andammo a Milo, a casa sua, e lui ci accolse, fu carinissimo, e gli spiegammo il festival, e diciamo da lì, allora, lui partecipò gratuitamente, quindi nel 2008 ancora non siamo in un periodo di crisi, le istituzioni ci appoggiarono, no? Nacque vero e proprio Barezzi, cioè la seconda edizione. La prima edizione eravamo in un bar, la seconda edizione facciamo Bollani e Battiato a Busseto. Ogni anno, proprio perché io non sono una persona che vive di questo, no? Ma sono un appassionato, quindi a me tutto quello che mi arriva da parte di sponsor, finanziamenti pubblici, cioè io lo reinvesto totalmente nei budget per artistico, la comunicazione, cioè non ho persone che devo stipendiare.
Come finanziamenti, cioè comunque creare un festival musicale comporta delle spese non indifferenti.
Finanziamenti piano piano sono cresciuti perché la proposta artistica, e penso che tutti possono, almeno basta andare nella storia del Barezzi, perché abbiamo fatto Herbie Hancock, Battiato, Bollani, Rafael Gualazzi, Rufus Van Bright, i Calexico, non li sto a elencare, veramente nomi incredibili, si sono aggiunti anno dopo anno, però senza avere, diciamo, delle edizioni che stravolgevano quella precedente. Cioè ogni anno noi abbiamo aggiunto qualcosa. Per esempio, l'anno scorso avevamo fatto i Calexico e Rufus Van Bright, quest'anno siamo riusciti a portare 3 nomi importanti, che sono Philip Glass, Brad Mehldau e Joshua Redman, e Benjamin Clementine.
E abbiamo appena ascoltato l'intervista a Giovanni Sparano, Giorgio Giovanni è partito là,
si l'ospite di prima,
esatto.
Troppi ospiti oggi.
troppe cose da dire. Tra l'altro, se volete sentire, ascoltare l'intervista integrale a Sparano, la trovate su parmateneo.it, perché proprio in quell'occasione abbiamo parlato appunto del Barezzi, che è questo evento che si tiene dal 3 al 14 di novembre e siamo ormai alla decima edizione.
Ricordiamo che il 14 novembre appunto ci sarà la serata conclusiva di questo festival, Teatro Regio di Parma, col grande concerto di Philip Glass.
Esatto. Ma prima, parlando di canzoni, ho dimenticato di disannunciare le canzoni precedenti e Mautone, il nostro Mautonovic.
Avevi troppe cose da dire, esatto. Ti sei dimenticata dei giornalisti.
Cavolo, è vero. E niente, quindi parlando appunto del Barezzi Festival, la nostra Francesca ha intervistato uno degli artisti, che è appunto Salami, L.A. Salami, e adesso invece la mandiamo appunto, ve la facciamo ascoltare.
to convince them. Back to base, had a meeting, tickets die away cause their parents...
Before arriving in Parma to perform...
Prima di arrivare a Parma per il Barezzi Festival sei stato nel Regno Unito, in Svezia per il tour europeo e tra pochi giorni suonerai anche ad Amsterdam, Parigi, Bruxelles, così via. Come sta andando il tour e qual è la reazione del pubblico?
Yeah, it's been really good so far.
Beh, sta andando molto bene. La Scandinavia è un posto meraviglioso, è stato molto bello. Nel tour sono con altri tre artisti e devo dire che stiamo avendo un riscontro positivo dal pubblico. Con l'inglese invece pensa di avere sempre il diritto di dire la sua sulla musica perché i Beatles sono di lì, quindi gli artisti come noi vengono trattati un po' di merda, ma va bene così.
Ok, listen to your music. Ascoltando le tue canzoni si possono trovare un sacco di influenze da diversi generi musicali, ma sicuramente soprattutto la musica folk. Quindi quali sono gli artisti che maggiormente influenzano il tuo lavoro?
Direi
Joanna Newsom, Dylan, The Strange Boys, the Bob Dylan e Loaded Looks. Questi sono i principali.
Talking about Bob Dylan. Restando su Bob Dylan, cosa pensi del premio Nobel alla letteratura che hai ricevuto qualche settimana fa? Pensi che ci siano dei legami tra la musica e la letteratura? Sì, certo, lo stavo aspettando dagli anni Ottanta. Certamente se l'è meritato, la sua musica non era solo un legame tra letteratura e cultura pop. È da considerare una forma particolare di letteratura, la più antica. Se si pensa a poeti come Omero, ad esempio, le sue composizioni venivano cantate di fronte a un pubblico. Bob Dylan ha semplicemente ripreso questa forma già negli anni 60, proprio come si faceva nell'antica Grecia. Ok, l'ultima domanda. Sei già stato in Italia, ascolti la musica italiana e quali sono i tuoi artisti preferiti? Sì, sono stato in Italia, ho visitato Napoli, Terni, Ravenna, Roma e molte altre città. Sugli artisti italiani, beh, una volta il mio manager mi aveva fatto una lista di artisti, musica italiana, ma ora non ho il mio quaderno con me, quindi non mi ricordo esattamente i nomi, ma in generale sì, la musica italiana mi piace molto.
Oxford town, everybody's got their heads bowed down. Sun don't shine above the ground, ain't going down to Oxford town. He went down to Oxford town, guns and clubs followed him down, all because his face was brown. Better get away from Oxford town. Oxford town around the bend, come to the door, he couldn't get in, all because of the color of his skin. What do you think about that, my friend? In my gal, son, we got met with a tear gas bomb. I don't even know why we come, going back where we come from. Oxford town in the afternoon, everybody singing a sorrowful tune. Two men died neath the Mississippi moon, somebody better investigate soon.
Quali sono le notizie strane ma vere che ogni giorno invadono la rete? Quali invece le bufale diffuse da qualche simpaticone sul web? In ogni puntata annuncerò tre titoli pescati online e metterò alla prova il fiuto dei miei colleghi giornalisti e dei nostri ascoltatori. Sapranno riconoscere la verità? Ecco dunque i titoli di questa puntata. Bocciate mio figlio, così non sarò un disoccupato. Nasce Live, il primo social network per etilisti. Lecco, le ingestano il sesto dito invisibile. Bene ragazzi, ditemi la vostra, qual è la notizia strana ma vera?
Beh, il social degli etilisti è fantastico, ma...
No, no, io dico bocciate mio figlio, così non sarebbe
strana ma vera. Noi, eh?
No, secondo me sono usciti a ingessare il sesto dito
anche
di una
secondo
mano.
Me, io volevo dire anch'io questo. Allora, che dite, vince la mala sanità?
Come sempre.
Sì, sì.
No, aspetta, aspetta, però qua non parlare di mala sanità, ma di qualcos'altra cosa, perché... ingessare un sesto dito va oltre, ma sai te,
sanità fantasiosa. Come possiamo definirla?
Non so.
Fantasia!
Dai, io voto per la fantasanità.
Io anche sono con Andrea.
Vince la fantasanità, ragazzi?
Sì.
Sicuri? Bene. Siete pronti? La notizia strana ma vera è... Lecco le ingessano il sesto dito invisibile. Avete indovinato, bravissimi ragazzi. Allora, è successo appunto a Lecco a una bambina di 3 anni. Poverina, è stata portata per ben 3 volte al pronto soccorso. La prima volta fasciatura fatta male. La seconda volta ce la porta il padre. La terza volta la madre si accorge che era ingessato un dito che non esisteva. In realtà i medici però interrogati al riguardo hanno detto che non è stato un errore, bensì quando ci sono... bambini piccoli, quindi con arti piccolini, capita che si spostino le fasciature, le ingessature. Non lo so, sì, a me non mi è mai capitato.
Le conti delle mani quando le, cioè nel senso, vabbè, poi.
Non lo so, ragazzi.
Vabbè. Comunque bravi, questa volta ho perso io.
Bravi, bravissimi.
E adesso invece ci ascoltiamo Elliot Moss, Big Bad Wolf.
Thank you. posta per Matta la newsletter di Qui Parma Ateneo per tutti gli studenti dell'Università di Parma che non leggono mai la mail. Vi terrò aggiornati sugli avvisi più importanti dell'università e gli eventi al top in città. Venerdì 11 novembre alle ore 13 scadrà il termine per la presentazione delle domande di tirocini formativi da svolgere presso il Tribunale di Parma. Il bando è rivolto a giovani laureati in giurisprudenza e prevede l'attivazione di 12 tirocini della durata di 18 mesi. Il Teatro 2 organizza una serata completamente dedicata agli studenti universitari. Giovedì 10 novembre alle ore 19 gli spazi del Teatro di Viale Basetti presenteranno spettacoli di teatro, danza e musica, ma anche laboratori, incontri e letture. Anche quest'anno il distretto Rotary 2072 ha finanziato due premi del valore di 5.000 euro per spin-off e start-up universitarie. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2016 via email a segreteria2016-2017@rotary2072.org. Fino al 27 novembre sarà possibile partecipare alla 21esima edizione del festival musicale Parma Jazz Frontiere, che ospiterà artisti di fama internazionale come Anya Lechner, European Academic Ensemble e Sisdel Endresen. È previsto inoltre uno sconto per gli studenti universitari che intendono partecipare al festival. Per maggiori informazioni visite il sito www.parmafrontiere.it.
E siamo tornati qui in studio dopo il nostro giornale della Matta, la nostra apposta per Matta. Ma ci sono dei messaggi, sono arrivati dei messaggi, piuttosto delle critiche, potremmo chiamarle, Albarezzi.
Sì, è arrivata una critica importante al Barezzi che dice: ma come si fa a mettere la musica elettronica alle 6 del pomeriggio? E il tutto è sintetizzato in un efficace slogan: elettronica e pane e Nutella.
Effettivamente alle 6 del pomeriggio uno in pieno della merenda, è un po' più lounge come atmosfera.
Diciamo che ogni musica ha il suo orario della giornata in cui è più godibile.
E io rispondo che noi abbiamo passato dei giornalisti anche alle 20, quindi...
Quindi decido un po', abbiamo scombussolato.
Sì.
Vabbè, dei giornalisti come buonanotte dice un po'.
In anticipo. Magari al nostro ascoltatore che ha mandato il messaggio piace particolarmente.
È il suo Tommaso Paradiso.
Sì, no, ci è arrivato in effetti anche sempre dallo stesso ascoltatore un messaggio di apprezzamento per dei giornalisti. Ha detto: grazie per averli mandati,
nessuno, ecco,
nessuno li manda mai in radio, ma voi avete fatto, grazie.
Hai visto?
E invece adesso ci sono qui con noi Martina e Rocco.
Ciao a tutti, ciao. Io sono Rocco.
Che
ciao,
ci presenteranno la nuova novità di Qui Parma Ateneo.
La nuova novità di Qui Parma Ateneo. Mi è piaciuta questa.
E sì, infatti, dalla prossima settimana Qui Parma Ateneo diventa settimanale, non sarà più bisettimanale. Ci saremo noi affiancati da una nuova crew.
Sì, esatto, siamo 7 persone nuove e ci sono anche nuove rubriche.
Sì, infatti, oltre alla conduzione mia e di Martina, ci sarà la rubrica sui fuorisede di Silvia Santospirito, la rubrica di cinema e arti di Silvia Stentella, la rubrica sull'articolo più interessante di Parma Ateneo con Fabio Manis, con Ilenia Vanutelli, Fabio Manis come voce fuori dal coro e la grandissima regista che è Enze, che permette che tutto questo sia possibile.
Grande. Va bene, allora vi terremo compagnia non per 2 settimane, ma per tutte le settimane. Vabbè, insomma, quindi, avete capito.
Quindi, insomma, adesso sarà molto più facile ricordare di ogni martedì sintonizzarvi alle 7 su Radio Revolution.
Va bene, adesso vi salutiamo e ci sentiamo quindi la settimana prossima.
Ciao.
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 Qui Parma Ateneo, bisettimanale online di approfondimento degli studenti dell'Università di Parma. Per ogni puntata, un ospite per aggiornarvi sulle ultime notizie in città.